Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare di un tema medico leggermente particolare, magari qualcuno di voi non ne ha mai sentito parlare. Parliamo in particolare di choosing wisely, che significa letteralmente scegliere saggiamente. Che cosa significa? È un'iniziativa che è stata portata in Svizzera da qualche anno, ma che è partita negli Stati Uniti, si sta diffondendo a livello mondiale e mira a ridurre esami e trattamenti inutili nei confronti dei pazienti, cerca di migliorare la qualità delle cure e promuovere soprattutto decisioni condivise tra medico e paziente. Per parlarne, per spiegarvi tutto, abbiamo invitato due ospiti che sono la dottoressa Patrizia Tessiatore, che è pediatra, però è soprattutto co-presidente del gruppo di lavoro Choosing Wisely della Svizzera italiana, quindi dell'Associazione di Pediatria della Svizzera italiana, ma lo è anche a livello svizzero. E poi con lei c'è Giampaolo Ramelli, che è specialista in pediatria e neuropediatria ed è anche l'ex presidente della Società Svizzera di Pediatria. Buongiorno e grazie mille a tutti e due. Dottor Ramelli, noi abbiamo avuto modo di incontrarci, di parlare un po' tra di noi. Lei è stato davvero uno dei fautori dell'arrivo di questo Choosing Wisely in Svizzera, ma soprattutto nel Ticino.
È vero, nel senso che io sono stato presidente della Società Svizzera di Pediatria dal 2017 al 2021. È stato un po' il periodo dove gradualmente c'era questa volontà di capire in che direzione andare a livello della medicina, nel senso che una volta, cioè quando ero un giovane assistente, un giovane medico, è vero che tanti esami non ne avevamo pochissimi, diciamo pure pochissimi esami, e la medicina si basava soprattutto dal contatto umano, dalla raccolta dell'anamnesi e poi dall'esame clinico, e poi si eseguivano quei pochi esami, e perciò diciamo era una medicina effettivamente senza molte possibilità a livello diagnostico e laboratorio. Al giorno d'oggi invece la medicina ha fatto progressi enormi, sicuramente abbiamo conoscenze molto molto maggiori, e il rischio, che ed è quello che era nato da queste riflessioni che si faceva, era quello di ci si rendeva conto che c'è effettivamente il pericolo di fare troppo, e il fare troppo non sempre è un beneficio. E dall'esperienza, io mi ricordo, l'esperienza che mi ha dato un po' l'impulso ad approfondire era stata il dottor Gabutti, che era primario all'ospedale San Giovanni di Bellinzona, cioè in questo periodo aveva portato un po' questa filosofia e mostrava appunto le grosse differenze rispetto alle pratiche fatte sulla stessa diagnosi, e questo evidenziava degli approcci anche diversi e ogni tanto anche delle difficoltà. Cioè il problema è quello che non solo si rischia di fare troppo, ma appunto anche quello di fare cose che possono essere pericolose per il paziente. E perciò all'interno della pediatria a livello svizzero siamo riusciti fortunatamente a trovare dei colleghi sensibili, perché non è stato facile, dei colleghi sensibili, tutti di una certa età, di una certa esperienza, e con queste riflessioni che facevo prima, e si è creato questo gruppo di lavoro che ha potuto portare anche a livello svizzero, all'interno della Società di Pediatria, queste raccomandazioni, cioè la sensibilità di capire quando sono confrontato con delle patologie pediatriche, di rimanere su quello che ho bisogno e qualitativamente valido. Sì. E poi è vero che diciamo la cosa è andata avanti, e attualmente siamo la Società di Pediatria Svizzera, appunto, ha formulato queste 10 proposte che poi sicuramente
certo. Prima volevo comunque chiederle, è vero, lei diceva col sorriso, io sono un po' un medico della vecchia generazione, quando io ho iniziato a praticare forse tante possibilità ancora non c'erano, nel frattempo si sono fatti dei passi da gigante, la diagnostica in particolare ci ha portato a dei livelli altissimi, chiaro voi dovete fare il conto anche con queste nuove tecniche e allo stesso tempo alla pressione che vi viene fatta dai pazienti, dai genitori nel caso della pediatria che si aspettano tantissimo da voi, anche perché poi vanno in internet, consultano dottor Google, arrivano già con delle loro idee, delle loro aspettative.
Assolutamente, cioè è vero che in questi anni ci sono stati dei grandissimi progressi, fortunatamente, non solo a livello diagnostico ma anche a livello terapeutico, cioè molte malattie che una volta non eravamo in grado di trattare al giorno d'oggi sono trattabili e perciò la conoscenza è diventata, grazie a tutte queste nuove tecniche diagnostiche, di comprendere molto di più di prima. Il rischio appunto è quello che si diceva, cioè di fare troppo e questo è anche l'idea di questa filosofia, è anche quello di coinvolgere il paziente, cioè il fatto di rendere attento, di informare il paziente che praticando certi accertamenti o praticando certe terapie a rischio di fare più male che bene, ed è per quello che cerchiamo appunto di rendere attenti sia i professionisti che le persone, di rimanere un attimo sulle cose necessarie e non troppo.
Certo, quindi in un senso possiamo dare l'immagine del si cerca di tirare anche un po' il freno a mano e dire non esageriamo, dottoressa, si può a volte dire che voi coniate proprio il termine less is more, meno è meglio.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì. Un po' controtendenza, se vogliamo, no? Rispetto ai tempi attuali dove ci pare quasi che fare o provare a fare un po' di tutto sia la cosa più opportuna per evitare rischi, per non avere troppa paura, no? Una società che ci spinge un po' anche in questa direzione. Ci posizioniamo assolutamente controtendenza, non in maniera pionieristica o sconsiderata, cioè non è un dire non fare più queste cose, poi vediamo come va, ma le raccomandazioni Choosing Wisely sono delle proposte, raccomandazioni in quanto tali, con una solida base scientifica, quindi non diciamo non inventate, non proposte su iniziativa personale, ma con una evidence-based, come diciamo noi, e che soprattutto devono avere una caratteristica, condivise con il paziente o in particolar modo per la pediatria, con la famiglia, con chi si prende cura del bambino. Quindi ridare al rapporto medico-paziente quel giusto tempo a disposizione. Forse oggi il tempo è il bene più prezioso e più raro che abbiamo, e anche quel giusto valore.
Ecco, prima di entrare proprio nel merito, io volevo dare ancora qualche informazione ai nostri ascoltatori, perché non è un argomento che sia ancora trattato spessissimo, quindi mi sembra importante, dottore, fare anche un pochettino di storia, perché Choosing Wisely è la versione svizzera di questo movimento Smarter Medicine. Perdonatemi a casa per tutti questi anglicismi, ma queste sono le definizioni. In ogni caso l'abbiamo detto che Choosing Wisely vuol dire scegliere proprio saggiamente, e è nato, come abbiamo detto, per contrastare l'eccesso di cure mediche non necessarie. In Svizzera è arrivato circa intorno al 2017, sbaglio?
Sì, cioè a livello della pediatria è cominciato nel 2018, a livello svizzero è chiaro che non coinvolge solo la pediatria, ma anche tutte le altre sottospecialità o tutte le altre specialità come la medicina interna, per esempio, e mi ricordo loro erano stati i precursori, soprattutto anche l'Associazione dei Medici di Famiglia, loro avevano portato per primi appunto le prime raccomandazioni, poi si è formato sotto questo impulso anche le altre società, e siamo appunto sotto il cappello della Smarter Medicine, sì.
Ecco, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così da casa chi è interessato può magari porvi poi delle domande man mano che chiacchieriamo, oppure visto che fra un po' parleremo di un interessantissimo questionario, magari possono anche interagire con noi, mandarci dei pareri, delle risposte. Allora, potete farlo scrivendoci allo 076 321 11 13, è il nostro canale WhatsApp, oppure se volete chiamare, parlare direttamente con i nostri due ospiti, potete farlo allo 0848 03 0808. Dottoressa Tessiatore, voi anche un po' per farvi conoscere, ma soprattutto perché, come avete sottolineato, questo filo diretto medico di famiglia, quindi nel vostro caso pediatra, genitori, famiglia, è importantissimo, avete preparato un questionario che chiunque può visionare, ci sono tutta una serie di domande. Per voi è importante conoscere le risposte dei genitori. Che cosa chiedete in questo questionario?
È così. Quando Smarter Medicine ha preso, diciamo, piede anche in pediatria in Svizzera, ha emanato, alla base di Smarter Medicine ci sono queste raccomandazioni, si chiamano Top 5 List. La prima Top 5 List è stata emanata da noi nel 2021 e conteneva 5 raccomandazioni inerenti delle buone pratiche per la scelta di terapie nei bambini, mentre l'ultima nel 2024 è un'altra top 5 list, 5 raccomandazioni, 5 consigli in merito a degli esami diagnostici. Traducendolo in parole povere, la prima top 5 list diceva: fai questa terapia piuttosto che quest'altra, ti raccomandiamo questo piuttosto che quest'altro no. Quella del 2024 invece riguardo: fai questo esame diagnostico, questa radiografia perché non la devi fare o comunque non è raccomandato farla in questo momento, e così via. Non sono solo dei no, sono anche: beh, non fare questo, ma nel frattempo puoi fare quest'altro, oppure puoi riferirti al tuo pediatra in questo e quest'altro caso. Dal 2024 però ci siamo detti: ma sì, va bene dare le raccomandazioni, ma sono state recepite, la gente le conosce, i pediatri le hanno condivise con i pazienti. E così è nata l'idea, primo cantone in tutta la Svizzera, di lavorare in questo senso, cioè elaborare un velocissimo questionario, ci si mette un minuto proprio a farlo, con 5 domande, e domandare, in realtà i questionari sono 2, uno rivolto ai pediatri, medici di famiglia, qualunque altro medico che avesse voluto partecipare, e l'altro rivolto alle famiglie, in maniera da capire se conoscessero e se ritenessero importante la tematica. Quello per i pediatri, per i medici più in generale, si è già concluso circa un paio di mesi fa, quello per le famiglie si concluderà con la fine del mese di marzo, e siamo anche contenti di poter dire che abbiamo dei buoni riscontri, dei buoni risultati.
Allora, ci ascoltiamo Everybody is Changing e poi vediamo cosa sono le top 5 nel dettaglio e vediamo anche le domande di questo questionario. Alla consulenza oggi stiamo parlando di Choosing Wisely, che sarebbe un movimento nato a livello mondiale che mira a ridurre esami, trattamenti inutili in medicina e sicuramente a migliorare quello che è poi diciamo la comunicazione tra paziente, tra medico, e alla collaborazione nella scelta di esami e di trattamenti. Per farlo abbiamo invitato la dottoressa Patrizia Tessiatore, che è pediatra e co-presidente del gruppo di lavoro Choosing Wisely Pediatria Svizzera, e Giampaolo Ramelli, che è specialista in pediatria e neuropediatria ed è l'ex presidente della società svizzera appunto di pediatria. Noi abbiamo citato prima le top 5 list, sono un po' il cuore dell'iniziativa, sono pubblicate in diverse società mediche e ogni lista identifica 5 interventi da cercare di evitare oppure da eseguire solo in condizioni specifiche. Sono prendiamo per esempio, no, ne hanno pubblicate sia la medicina interna generale, la radiologia, la neurologia, la ginecologia, insomma sono tantissime le specialità. Noi oggi ci concentriamo sulla pediatria, allora entriamo proprio nel vivo. Ci sono dei trattamenti sia diagnostici che di cura che voi non è che proibite o dite di non effettuare, ma consigliate la moderazione e la ponderazione.
Esatto, nel senso che Per esempio a livello diagnostico sappiamo che questo tipo, cioè questa presa di sangue in questo momento non serve a livello diagnostico e non aiuta nel paziente. Ed è quello l'idea, è di scientificamente di fronte a una problematica che può essere per esempio il classico caso del mal di gola in dove c'è il sospetto, come procedere, una presa di sangue è inutile, cioè non mi dà, non mi aiuta nella diagnostica. E questa è un po' l'idea di fondo, di usare gli approcci dove è conosciuta che la qualità mi aiuta nel decidere a livello diagnostico e evitare tutto quello che alla fine non porta a capire meglio il problema del paziente. E d'altra parte è vero, è anche quello di, soprattutto dal mio punto di vista, è quello di rendere attento, cioè che il paziente diventa anche critico, che conosca la problematica, e Choosing Wisely appunto ha formulato anche delle informazioni al paziente spiegando il perché, per esempio in un'angina, in un mal di gola non c'è bisogno di fare un prelievo. E questo fa sì che da una parte si evitano appunto esami inutili, ma dall'altra parte anche il paziente è più cosciente su quello che è necessario fare.
Chiaramente molto spesso i genitori non lo sanno, giustamente ci si fida anche del proprio medico di fiducia, di riferimento, soprattutto poi quando il bambino cresce, probabilmente il pediatra l'ha visto dalla nascita in poi, quindi riesce molto spesso, proprio perché conosce bene il bambino, a valutare e prendere delle decisioni senza sottoporlo a tantissimi esami, dottoressa.
Esatto, sì. Quando c'è quel rapporto medico-paziente, cioè si conosce già da molto tempo, sicuramente si ha un vantaggio rispetto ad una conoscenza puntuale come quella che può essere, e così tocco un argomento anche molto importante, come quella che può essere, non so, l'accesso singolo in pronto soccorso per una determinata urgenza. Una cosa molto importante è che il Choosing Wisely e tutto il lavoro di promozione di queste informazioni che stiamo facendo, nello specifico qua in Ticino, viaggia anche attraverso altri canali, non solo la pediatria di famiglia o la medicina di famiglia, ma anche in grande collaborazione con l'IPSI, con l'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana o con l'Istituto di Medicina di Famiglia. Cioè il desiderio è proprio di condividere anche con i colleghi ospedalieri tutte queste informazioni in maniera da parlare tutti quanti lo stesso linguaggio. Poi ci saranno delle raccomandazioni che sono più appannaggio del medico e del pediatra di famiglia, quindi sul territorio. Il dottor Ramelli ha fatto un esempio, un altro esempio può essere quello dell'otite media, quindi non necessariamente un'otite, un mal d'orecchio deve essere trattato d'amblè nelle prime 24-48 ore o più con un'antibiotico terapia, ma il paziente, il genitore viene invitato a sicuramente a portare a valutazione il bambino nel momento in cui ci sia la necessità, a parlare col proprio pediatra di quelle che possono essere le scelte per i giorni successivi e a riconfrontarsi nell'arco dei giorni di malattia del bambino. Questo a che cosa ci porta? Beh, sicuramente porta un vantaggio in primis per il bambino, quindi evitare il sovratrattamento, evitare l'esposizione anche ad esami inutili e ecco, ci tengo a precisare una cosa, il nostro interesse non è, o comunque è indotto, no? Arriva secondariamente, non è una riduzione della spesa sanitaria, quindi non diciamo non dare l'antibiotico perché così risparmiamo. Questo arriverà, sarà poi indotto dalle scelte più o meno adeguate rispetto al paziente, ma non è la finalità principale di Choosing Wisely, che è quella di curare appropriatamente il paziente, che sia grande o piccolo.
Un ascoltatore ci scrive: a proposito di esami e trattamenti, a me non piace usufruire del sistema sanitario solo perché pago tanto, ma devo spezzare una lancia particolare alla prevenzione. Grazie ad un esame ho potuto evitare quella che viene considerata la seconda causa di mortalità maschile, ma da sempre evito farmaci inutili quando la gravità dei sintomi non lo richiedono o se la malattia non non è importante. Ricordiamoci che la medicina della nonna qualche volta ci aiuta molto. Allora c'è un po' di carne al fuoco. Innanzitutto la prevenzione e il fatto che quando alcuni esami vanno fatti, su questo non si discute, no? È semplicemente di non farli d'amblè e quando potrebbero essere inutili.
Esatto, la pediatria poi per noi è un po' più semplice, un po' più immediato. La pediatria è una medicina innanzitutto di prevenzione. Dico spesso, per scherzare con i miei, con le mie famiglie, i miei piccoli pazienti, il pediatra migliore è quello inutile, no? Perché il bambino di per sé è il paziente che sta meglio in assoluto tra tutte le fasce d'età tendenzialmente. Quindi sposo assolutamente l'osservazione dell'ascoltatore, perché ci sono degli esami preventivi che garantiscono, ed è noto da tantissimi anni, garantiscono di depistare delle malattie potenzialmente davvero importanti e trattabili. Come per noi in pediatria ci sono gli esami, diciamo i controlli di prevenzione, no? Quelli che periodicamente avvengono, le visite dal pediatra, che non necessariamente vuol dire vado dal pediatra e faccio un esame di sangue o faccio degli altri approfondimenti più invasivi.
Ecco, dottor Ramelli, dice l'ascoltatore, ricordiamoci che la medicina della nonna qualche volta ci aiuta molto. Era quella che diceva, insomma, sì, legata alla sua esperienza di quando da giovanissimo medico lei aveva cominciato tanti anni fa, ci si basava anche tanto su questo.
Ricordo questo soprattutto, per esempio, sul dibattito degli sciroppi per la tosse, cioè si sa che cioè di per sé il fatto di avere la tosse è una cosa fisiologica, nel senso che quando questi bronchi sono intasati di muco, è vero che come reazione ho la tosse per poterli liberare. Se io impedisco questo, poi alla fine ho un problema che non si riesce più ad espettorare. Ed è vero, cioè questi sciroppi della tosse è uno delle nostre, è entrato nella prima top 5 list, nel senso che quando si ha appunto la tosse vale la pena più la ricetta della nonna, cioè un po' di latte, un po' di miele, probabilmente è quasi più efficace che tutti i prodotti che sono sul mercato per lo sciroppo della tosse.
Ecco, c'è questa raccomandazione da parte vostra di cercare di non somministrarle soprattutto ai minori di 12 anni.
Esatto, sì.
Esatto.
Sicuramente tanti ascoltatori a casa faranno un salto sulla sedia, perché questi sciroppi della tosse sono proprio un po' di uso super comune, vengono consigliati sempre, anzi alcuni non necessitano nemmeno di ricetta medica e quindi si recuperano molto facilmente in farmacia. Ci sono quelli che aiutano ad espettorare, eccetera. Quindi perché fate capire agli ascoltatori perché li sconsigliate davvero?
Ma è un'evidenza scientifica, come gli sciroppi per la tosse abbiamo soprattutto i mucolitici o dei sedativi della tosse. In realtà il bambino molto piccolo ha necessità di tossire per poter espellere le secrezioni. Dunque non sarà quello il farmaco utile nel momento in cui c'è un distress respiratorio, cioè il genitore osserva un affaticamento nella respirazione del bambino, certamente l'indicazione è a riferirsi al pediatra. Chiaramente la tosse può essere molto disturbante, indurre il vomito al bambino, essere un ostacolo per esempio alla frequenza in un asilo nido, piuttosto che alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare, ma il concetto è piuttosto darsi davvero il tempo, e mentre lo dico lo comprendo essendo madre anche io, darsi veramente il tempo di accompagnare il decorso di malattia, poiché uno sciroppo per la tosse non consentirà la guarigione ma lenirà un sintomo, con il rischio di prolungare ancora un po' di più la malattia stessa, perché se non riesco ad espettorarlo passeranno più giorni, se è un sedativo della tosse rischio che le secrezioni restino lì e magari si sovrainfettino sul lungo periodo. Ecco, dunque l'indicazione nasce proprio da delle evidenze che noi abbiamo voluto un po' condividere, ma su scala nazionale. Ecco, poi noi lo diciamo qui per il nostro cantone, ma la condivisione, se posso aggiungere, non solo su scala nazionale ma su scala internazionale per queste indicazioni.
Una nostra ascoltatrice, Barbara, ci chiede invece da dove viene questo allarmismo nel richiedere un'analisi del sangue, per esempio per il mal di gola.
Diciamo che la richiesta di esami e di approfondimenti, anche qui parlo un po' da pediatra e un po' da genitore, forse nasce anche dal timore che permea un po' la nostra società oggi, no? Quindi dal lato medico il timore di sbagliare, il timore di mancare una diagnosi, di nuocere al paziente, oppure anche una sempre più emergente medicina difensiva, cioè il timore di non solo faccio male al paziente, ma se mi sbaglio il genitore, insomma, potrà avere delle ripercussioni su di me, sulla mia carriera, su quello che è la mia attività quotidiana. Dall'altra parte siamo confrontati, diceva bene lei, con Dottor Google piuttosto che con altre modalità di intelligenza artificiale che possono facilmente fornire delle informazioni che non sempre sono quelle corrette. E dunque, in una società dove spesso voglio tutto subito, con una risposta immediata e possibilmente in maniera da risolvere il problema il più rapidamente possibile, ecco che all'apparenza fare un esame in più può sembrare qualcosa che tranquillizza, no? Sia il medico che la famiglia. Non necessariamente così, anzi, nella maggior parte dei casi può condurre addirittura a un errore diagnostico, a dire ah, c'è dell'altro, e allora magari lo trattiamo, e allora è quel farmaco in più, e questo nuoce al paziente.
Ecco, qualcuno ci dice sicuramente il medico, quando fa tutto il possibile, si sente anche tra virgolette a posto, no? E ci chiedono, sarei curioso di sapere come reagiscono i vostri colleghi comunque a questo invito.
Ma in generale bisogna dire che il riflesso che abbiamo avuto in Ticino è positivo.
Molto.
Di per sé i nostri colleghi praticano già questo. Forse il problema maggiore è un po' il fatto che il tempo da dedicare, soprattutto quando ci sono questi periodi invernali pieni di pazienti, il tempo da dedicare alla discussione è limitato. Però almeno dall'esperienza che abbiamo fatto, cioè, se io penso negli anni in cui abbiamo portato avanti l'idea di promuovere questa filosofia, e c'erano persone anche che erano piuttosto scettici, in generale la mentalità è cambiata a livello dei colleghi. Ma penso che è anche non è che si voglia criticare, è proprio quello di aumentare l'idea della qualità, cioè ci sono in situazioni relativamente semplici, come si diceva prima, cioè in certe situazioni complesse, è chiaro che uno fa tutto quello che è necessario, però in situazioni relativamente semplici, come possono essere questi infetti o queste situazioni, la ricerca scientifica conferma che alcuni esami non sono assolutamente necessari o non aiutano il medico a porre la diagnosi corretta. E quello che sottolineo, quello che diceva anche la dottoressa Tessiatore, cioè il rischio è che poi facendo esami non necessari poi si parta su una via completamente diversa, avendo magari poi risultati anche nocivi per il paziente.
Un'ascoltatrice dice, beh, io in alcuni casi sono rimasta un po' perplessa, soprattutto quando al mio bebè è stata prescritta una crema che conteneva del cortisone. A volte però non si osa fare domande supplementari al medico perché sembra di mettere in dubbio la sua conoscenza e la sua professionalità.
Ecco, l'invito forse è proprio questo, no? Invece a osare e domandare, perché dico anche qui ai genitori dei pazienti, non esiste la domanda sciocca, non esiste il non avere tempo. Siamo assolutamente consapevoli come professionisti che il tempo a disposizione, noi abbiamo scelto di fare i pediatri per curare i bambini e per stare con le famiglie, con i bambini, purtroppo oggi anche, se vogliamo, la burocratizzazione e tutto ciò che dobbiamo preparare, i rapporti da scrivere, le incombenze fanno sì che ci allontanano, no, da questo tempo privilegiato col paziente, con la famiglia, ma sta proprio un po' a tutti e due i soggetti, famiglia e pediatra, cercare di riavvicinarsi per condividere questo, perché anche una cura che un genitore può sembrare eccessiva, oppure la voglia di chiedere ma posso fare dell'altro, no? Posso scegliere qualcos'altro, ecco, se non c'è il tempo di domandarlo uno va via con l'amaro in bocca dallo studio medico.
Ci ascoltiamo Jennifer Lopez e poi vedremo altri consigli di queste top 5. Oggi alla consulenza con la dottoressa Patrizia Tessiatore, pediatra e co-presidente del gruppo di lavoro Choosing Wisely per quello che riguarda la Svizzera italiana, e il dottor Giampaolo Ramelli, che è specialista in pediatria anche lui e neuropediatria. Stiamo parlando di Choosing Wisely, appunto la traduzione in italiano è scegliere saggiamente, quindi di essere insomma anche noi pazienti, noi genitori, partecipi delle scelte, delle decisioni per quello che riguarda sia la diagnostica che poi la cura. Dottor Ramelli, che cosa potete fare? Voi chiaramente siete un movimento che si sta consolidando, un po' neonato, abbiamo detto, dal 2018 in Svizzera. Che cosa potete fare per rendere più attenta, più consapevole la popolazione?
È un po' quello che ci poniamo come domanda adesso con questo studio, cioè da parte mia quello che vedo è che, come si diceva all'inizio, cioè questo interesse nel conoscere da parte delle persone, ma spesso appunto usando dei canali non sempre adeguati, cioè soprattutto adesso anche con l'intelligenza artificiale non sempre abbiamo le risposte corrette. Per noi la cosa importante è poter capire come arrivare alla popolazione, alle mamme, ai papà, con delle informazioni basate sull'evidence base, solo sulle conoscenze scientifiche, in situazioni non gravi, relativamente frequenti, dove talune volte c'è il rischio che si facciano degli esami o delle terapie inutili. Ed è quello un po' quello che vorremmo capire, cioè con questa trasmissione, con informazioni sulla stampa, ma soprattutto anche da parte dei genitori, di discutere col pediatra, di poter essere più coscienti e di poter proporre appunto nella discussione quale procedimento è più adeguato, ed evitare appunto, ritorniamo sempre sullo stesso problema, nel senso che sappiamo che ci sono al giorno d'oggi, per delle situazioni come dicevamo prima, l'angina, l'otite, ci sono degli accertamenti che sono inutili, ed è importante che la gente lo sappia, e tramite appunto queste direttive c'è anche una parte dedicata alle famiglie in cui è spiegato il perché non è necessario fare certi esami, ma piuttosto fare altri modi terapeutici o a livello diagnostico.
Ecco, dottoressa, dicevamo in apertura che esiste un questionario, poi l'abbiamo lasciato lì un po' nell'angolo, sì. Torniamo adesso dopo aver dato qualche spiegazione in più, perché per voi è importante sapere che cosa ne pensa la popolazione e tastare un po' il famoso polso. Tra l'altro questo questionario sarà attivo ancora una settimana,
sì, fino alla fine.
Chi si recasse in qualsiasi studio pediatrico all'occorrenza lo trova, e esistono anche dei volantini con il codice QR da inquadrare, poi si apre, si può rispondere, dopo darà anche un indirizzo se qualcuno da casa non ha l'occasione di andare in uno studio pediatrico ma volesse leggerlo. Appunto, voi soprattutto, ci sono un po' di domande, venendo a quelle più importanti, chiedete se il pubblico conosce proprio questa iniziativa internazionale Choosing Wisely e come se ne è venuto eventualmente a conoscenza, se pensano i genitori che sia importante condividere, parlare con il proprio medico oppure con il pediatra di famiglia della scelta di eventuali esami e diagnosi, terapie insomma per se stessi o per i bambini. Voi che siete pediatri chiaramente lo chiedete ai genitori per i bambini. Allora subito riformulo queste domande ai nostri ascoltatori: secondo voi è importante poter essere anche voi partecipi, sapere perché si fa un determinato esame, se bisogna proprio farlo, se era necessario, oppure se ci sono delle alternative, e discutete le terapie col vostro medico, perché dottori, quello che emergeva un po' è che tante volte non si osa proprio, oppure non si hanno le conoscenze. Allora dove è possibile andare ad approfondire per non cascare in dottor Google, dove c'è di tutto di più ed è difficile controllare le fonti, sono scritte anche tante scempiaggini.
Sì, sicuramente il proprio pediatra resta volentieri un punto di riferimento, pediatra, medico di famiglia. Sul sito della Società Svizzera di Pediatria, Pediatri Schweiz, si trovano queste raccomandazioni, peraltro anche a disposizione di eventuali colleghi che ci sentissero, ma queste cose già nota, tradotte non solo nelle lingue nazionali, ma tradotta anche in altre lingue straniere, in maniera tale che ci sia il maggior coinvolgimento e la maggiore informazione delle famiglie che vivono in Svizzera e in Ticino. Ecco, sicuramente riferirsi al proprio pediatra è un primo punto di partenza. L'ultima domanda del nostro questionario è una domanda aperta alle famiglie, ovvero: ma voi come direste che possiamo fare per diffondere sempre di più l'iniziativa? Cioè avete proprio delle idee molto molto pratiche? Noi per lanciare il questionario prima abbiamo comunque lavorato nell'ultimo anno attraverso la stampa con degli articoli di giornale, attraverso dei passaggi televisivi, radiofonici, attraverso gli studi dei pediatri, attraverso alcune associazioni genitoriali e così via. Dunque il tentativo di diffondere sempre di più c'è, e poi deve diventare un po' una cultura che ci permea nel quotidiano.
Ecco, e poi proprio sul questionario c'è anche formulata le top 5 famose che abbiamo già citato, ne abbiamo discusse due, e viene proprio scritto che Choosing Wisely per la pediatria in Svizzera ha emanato fino ad oggi due liste di top 5 per ciascuna raccomandazione ci piacerebbe poter sapere che cosa ne pensate voi, e vengono elencate. Quindi l'otite, ne abbiamo discusso, non trattare sistematicamente l'otite media acuta nei bambini con degli antibiotici, c'è la raccomandazione sul reflusso di contenuto gastrico, non ne abbiamo ancora parlato, voi raccomandate di non somministrare farmaci antiacido per il trattamento del reflusso di contenuto gastrico nei lattanti. Poi della tosse abbiamo detto di non somministrare gli sciroppi, per la gastroenterite di non effettuare in prima istanza una reidratazione endovena nei bambini con disidratazione da lieve a moderata se non è stata prima tentata una somministrazione di liquidi per via orale, e poi arrivate alla bronchiolite, cioè di non somministrare sistematicamente farmaci cortisonici per l'asma ai lattanti appunto con bronchiolite virale. Volete dire due parole?
Sicuramente queste sono le 5 indicazioni della top 5 in 2021 che toccano appunto questi 5 argomenti. Tra l'altro, perché questi 5? Perché sono stati scelti all'interno della Società Svizzera di Pediatria tra una lista lunghissima e su votazione generale, quindi si è deciso tra tutti i pediatri della Svizzera quali fossero le più importanti da diffondere alle famiglie in primis. Faccio l'esempio della bronchiolite, ci sono delle chiare evidenze scientifiche, la bronchiolite è molto un tema assolutamente attuale in questo periodo, nel periodo invernale, ci sono delle evidenze inconfutabili scientificamente relative al fatto che il farmaco cortisonico non ci sia assolutamente utile, e quindi auspichiamo che il prima possibile questa non sia più una pratica medica utilizzata. D'altro canto, nelle ulteriori 5 ritorna anche il tema della bronchiolite, che ci dice non effettuate radiografie, questo è più rivolto se vogliamo agli ospedalieri oppure al pediatra che ha in studio un piccolo bebè con una bronchiolite, di non effettuare delle radiografie del torace in maniera rutinaria, cioè d'abitudine ai piccoli che presentano una bronchiolite. Ma questo perché, al di là proprio dell'irradiazione, che potrebbe essere anche un fattore relativamente non così trascurabile, rischiamo di fare nuovamente un esame e poi, ah caspita, magari c'è il polmone un po' sporco, ma magari metti che c'è una polmonite, la bronchiolite è virale, no? E dunque si tratta con l'antibiotico? No. E se c'è necessità e se quella radiografia mi fa vedere che forse c'è una polmonite, ma forse, e allora rischiamo poi di andare addosso con un antibiotico quando non era necessario, oppure di prolungare la degenza ospedaliera proprio nel sospetto che ci sia un aggravamento delle condizioni del lattante, che invece potrebbe tornare a casa sua e fare l'ultima parte di periodi di malattia nel luogo migliore del mondo, ecco, la casa.
Dottor Ramelli, molto spesso appunto si hanno tutti questi nuovi sistemi diagnostici, voi siete anche un pochettino cauti perché dite: io più indago, più approfondisco, più faccio esami mirati, più probabilmente riuscirò a trovare qualcosa.
Sì, è un po' il rischio, cioè dal mio aspetto pratico è un po' l'esempio che faccio sempre anche con gli studenti nelle lezioni, cioè al giorno d'oggi il riflesso mal di testa, la risonanza magnetica, cioè è vero che la risonanza magnetica ci dà tantissime informazioni, ma anche questo esame va ponderato, cioè se un bambino clinicamente non ha assolutamente un sospetto di qualcosa di cerebrale e un semplice mal di testa, non devo per forza fare la risonanza magnetica. Il rischio è che facendo una risonanza magnetica ho la probabilità maggiore di trovare un referto casuale, come per esempio una piccola ciste, che poi dopo mi mette ancora più in crisi, cioè ho il bambino che ha mal di testa e non so perché, e dall'altra parte in più ho anche questa cisti che tutti alla fine, cioè tutti i radiologi diranno sì, il 98% è benigna, però in medicina la sicurezza non c'è, dobbiamo rifare un'ulteriore risonanza magnetica fra un anno per confermare che è benigna. Perciò alla fine ho posto il problema a questa famiglia che da una parte ha un bambino con il mal di testa e dall'altra adesso c'è anche in più la cisti, e col pensiero che potrebbe essere qualcosa di maligno. Cioè è un po' quello il problema pratico, cioè il fatto di riflettere e fare quegli esami. Cioè io mi ricordo ai tempi, cioè ma è sempre un po' così, cioè io faccio una raccolta delle informazioni dal paziente, cerco di capire il suo problema, faccio l'esame clinico che mi, per esempio a livello dell'angina, mi permette di capire se le tonsille sono rosse, se hanno delle alterazioni, e in questa situazione arrivo all'80%, posso fare una diagnosi. Al limite faccio ancora quell'esame che mi permette di confermare, ma non ha molto senso fare ulteriori esami. E quello è un po' la riflessione, cioè se una risonanza magnetica non è necessaria, anche se si insiste, devo essere convinto io, ma anche da parte del paziente, capire che in una situazione del genere non è un esame necessario e che mi porta ulteriori informazioni. Nella maggior parte dei casi non mi aiuto, l'ho fatto per niente, ma oltre a questo c'è anche il rischio che salta fuori qualcosa che non ha assolutamente, cioè che crea ancora più problemi, ecco, questo è un po' il...
Dottoressa, siamo davvero in conclusione, un ultimo pensiero, un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori.
Ma auspichiamo davvero che si diffonda sempre di più l'utilizzo, se vogliamo, dell'unico farmaco che ci aiuterà ad andare in questa direzione, che è il buon senso, non vendibile nella maggior parte delle farmacie, e anche ci auguriamo la possibilità di avere sempre maggior tempo a disposizione per confrontarci con le famiglie nell'interesse della cura del paziente, proprio perché... Per riprendere la frase che però apparteneva forse al mondo dell'architettura, non della medicina, comunque fare tanto non vuol dire necessariamente fare meglio, no? E dunque auguriamoci di poter scegliere insieme e discutere insieme con le nostre famiglie, con i nostri colleghi, quelle che sono le cure migliori per i nostri piccoli pazienti.
Grazie mille dottoressa Patrizia Tessiatore, grazie dottor Giampaolo Ramelli, grazie a voi per essere stati con noi ci ritroviamo domani.